State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta. Questa è una delle frasi più celebri di Paolo Borsellino, magistrato italiano morto all'età di soli 52 anni a Palermo, nella lotta per sconfiggere la mafia, ed in particolare Casa Nostra. Siamo Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca, del Liceo Galileo Galilei Napoli. Siamo in diretta sulla Giusta Frequenza e quest'oggi vi parleremo degli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
Sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Giorni che Paolo Borsellino passò con la consapevolezza di essere il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Ma dopo la morte del collega era necessario mandare un messaggio alla mafia. Lo Stato non si sarebbe fermato. Per questo Borsellino proseguì il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità, senza essere nemmeno a conoscenza di una minaccia a lui rivolta giunta ai carabinieri. Inoltre, il magistrato, nonostante sapesse di essere in pericolo, chiese anche di non adottare misure di sicurezza troppo stringenti per evitare che venissero colpiti i suoi familiari.
L'impegno di Borsellino si concentrò non solo sulla lotta alla mafia, ma anche sul ricordo del collega Falcone, citato nel suo ultimo discorso il 25 giugno. Queste sono alcune delle parole. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa sua terra che lo ha generato.
In quello stesso periodo, Gaspare Mutolo, esponente della mafia legato al nome di Irina, affermò di essere disposto a collaborare con la giustizia. Ad una sola condizione, fare le sue confessioni a Borsellino, che accettò di ascoltarlo in vari interrogatori. Tra fine giugno e inizio luglio, ad un mese dalla morte di Falcone, Borsellino incontrò un altro pentito, Leonardo Messina, e il nuovo ministro dell'interno Nicola Mancino. Le indagini sulla strage di Capaci procedevano, nonostante il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore Celeste, non mostrassero particolare interesse.
Nel frattempo Borsellino spingeva per essere ascoltato quanto prima possibile. Era sicuro di poter indirizzare in maniera decisiva le indagini sulla morte del collega. Queste le parole di uno dei suoi più stretti collaboratori, il maresciallo Carmelo Canale. Borsellino mi diceva sempre che sulla strage di Falcone era lui che doveva rendere testimonianza, perché lui sicuramente avrebbe certamente indirizzato le indagini nella giusta maniera e che lui sapeva tutto. Di Falcone sapeva tutto. 100.000 volte chiese lui di essere sentito. Solo quando il nuovo procuratore, Giovanni Tinebra, si insediò, Borsellino ottenne la possibilità di essere ascoltato il 20 luglio. Ma come sappiamo, non andò mai a quell'incontro. Era stato già ammazzato.
Quel 19 luglio, dopo pranzo, il giudice si ritagliò il tempo per sdraiarsi e vedere la tappa ciclistica del Tour de France. Nel portacenere lasciò 5 mozziconi di sigaretta. Alle 16.30 si alzò e salutò tutti. Mise nella sua borsa di pelle le carte, il pacchetto di sigarette, il costume e l'agenda rossa. Partì con la scorta per andare a prendere la mamma in Via D'Amelio. Come le aveva annunciato in una telefonata che era stata intercettata. Le auto blindate in poco meno di mezz'ora arrivarono a Via D'Amelio, dove svoltarono. la Fiat croma di Borsellino attraverso la strada tra le due auto parcheggiate a spina di pesce. Arrivati in fondo, dal momento che la via era chiusa, fecero un'inversione. Fu in quell'esatto istante, alle 16.59, che la Fiat 126, imbottita di tritolo, venne fatta esplodere a distanza al passaggio del magistrato. La strage portò alla morte di Paolo Borsellino e di 5 agenti di polizia che erano con lui: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traiana ed Emanuela Loi, prima donna a far parte della scorta di un magistrato. Fu uno degli eventi più significativi della lotta alla criminalità e inoltre testimonia la violenza della mafia e i mezzi che ha per uccidere chiunque in qualsiasi momento.
Parlare degli ultimi giorni di Paolo Borsellino vuol dire mettere in luce dei momenti che spesso vivono all'ombra della successiva tragedia, ma vuol dire anche raccontare l'esempio di un uomo che ha adempiuto ai suoi doveri nonostante gravasse sulle sue spalle una condanna a morte. Crediamo che questi valori siano fortemente attuali anche oggi e che lo saranno per sempre.
Purtroppo, oltre a quella di Borsellino, esistono altre storie di uomini che hanno vissuto i loro ultimi giorni da condannati a morte. Possiamo citare la storia del magistrato Emilio Alessandrini, il primo ad essere ucciso dalla mafia a Milano. Erano circa le 8.30 del 29 gennaio 1979. Emilio Alessandrini, come ogni mattina, aveva appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermò al semaforo, venne raggiunto e colpito da un commando di prima linea. Gruppo terrorista composto da 5 persone, delle quali 2 aprirono il fuoco contro il magistrato.
Alessandrini aveva solo 36 anni. Più tardi verrà soprannominato il giudice ragazzino. Dagli atti del processo si scoprì che quell'operazione che segnerà una svolta per il gruppo terroristico era prevista da tempo, con il nome di Operazione Alex. Alessandrini sapeva di essere in pericolo. È stato dichiarato anche nella cerimonia di ricordo, tenutasi nel Palazzo di Giustizia, da suo figlio Marco, che disse: «Qui mi sento a casa, anche se la generazione di mio padre non c'è più. In queste stanze rimane qualcosa di una persona che è andata via troppo presto, mentre faceva il suo dovere». Lo ricorda anche Armando Spartaro, magistrato amico di Alessandrini, il quale dice che era sempre disponibile a parlare con tutti e rispettoso degli altri. Una delle ultime indagini di cui Alessandrini si occupò, facendo parte della sezione reati finanziari della Procura di Milano, fu quella che riguardava il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Non ebbe il tempo di proseguirla, così come non riuscì ad ottenere la nomina di magistrato di Corte d'Appello, poiché il fascicolo aperto dal Consiglio venne archiviato dopo la sua morte. Alessandrini e Borsellino sono solo alcuni fra i tanti uomini di giustizia che fino alla fine hanno lottato per portare avanti il lavoro di verità, nonostante le minacce e la paura fossero reali.
Paolo Borsellino ha dato una scossa positiva nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Era molto interessato al rafforzamento delle basi sociali e voleva definitivamente sconfiggere il male peggiore presente nella società siciliana: l'odio e la violenza della mafia. La sua capacità di sfidare la criminalità organizzata nasceva dalla conoscenza dell'avversario, senza però mai sottovalutarlo, e la sua determinazione a non arretrare mai nella difesa della libertà.
Borsellino ha rappresentato un'enorme ferita nella magistratura italiana e nella popolazione. Per questo la strage di Via D'Amelio ha avuto un enorme impatto sulle masse, tanto da essere ricordata in vari modi, per esempio con delle serie televisive. Una di queste è Paolo Borsellino, costituita da 2 puntate nel 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ambientata a Palermo. Narra la storia dal 1980 al 1992 e in particolare ricorda i vari step del pool antimafia realizzato per contrastare la mafia. A prenderne parte i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, e i commissari Giuseppe Montana e Nini Cassara, sotto la guida di Rocco Chinnici e successivamente del giudice Antonio Caponetto.
La mafia si concentrò sul traffico di droga e si espanse rapidamente grazie al sostegno di banchieri e politici, senza precedenti penali. Nel frattempo, la rivelazione del boss pentito Tommaso Buscetta contribuì nel corso del primo grande processo, il maxi processo, a eliminare i vertici di Cosa Nostra. Tuttavia, nell'estate del 1985, gli ispettori Montana e Cassara furono assassinati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Consapevole della fine imminente e della presenza di un traditore all'interno del Palazzo di Giustizia, Borsellino si isolò sempre più mentre continuava ad indagare sui suoi colleghi e a preparare al meglio la sua famiglia e il suo fedele entourage all'inevitabile fine, che arrivò nel luglio del 1992.
I familiari di Borsellino hanno sempre contribuito a tenere vivo il suo ricordo e a sottolineare la sua forza e resilienza. Un anno dopo la tragedia, la madre di Borsellino, Maria Pia Lepanto, piantò un albero d'olivo proveniente da Betlemme, nel cratere dell'esplosione, in commemorazione del figlio. Ogni anno si organizzano numerose manifestazioni per ricordare non solo Borsellino, ma anche gli agenti morti con lui.
Oltre a varie vie di Palermo, come un tratto di via D'Amelio, sono molti i modi di cui è stata commemorata la figura di Paolo Borsellino, spesso assieme al collega, scuole e associazioni come la Fondazione Progetto Legalità, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Punta Raisi, l'aula di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ma anche un'aula comunale a Castellammare di Stabia. In provincia di Napoli, nel 2011 invece, l'aula della Corte d'Appello di Trento venne dedicata ai due magistrati, mentre oggi il Palazzo di Giustizia di Torino si trova proprio su via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino. Infine possiamo citare anche monete e francobolli commemorativi con l'immagine che è diventata simbolo della lotta alla criminalità organizzata, fino ad arrivare ai tantissimi libri come Oltre il muro dell'omertà e Ti racconterò tutte le storie che potrò, realizzato con la collaborazione della moglie Agnese.
Non basta un podcast per ricordare Borsellino, ma in questa prima puntata siamo voluti partire dai suoi ultimi giorni, ricordando che la sua vita è terrestre e terminata, ma il suo impegno e il suo spirito guida non sono mai morti e vivono in tutti i giudici e magistrati che si ispirano a lui ogni giorno.
Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Grazie per la vostra attenzione. Da Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.